Siamo riconoscenti per il grande privilegio di poterci riunire per ascoltare la Sua parola e lasciarci benedire nuovamente. Da quello che io posso osservare e vorrei metterlo già all'inizio in evidenza. In ogni riunione in cui Dio ci parla, in cui vengono dette cose di estrema importanza, porto un dispiacere con me per tutti coloro che non sono presenti. Voi che siete seduti qui non potete sentirlo magari così, ma per l'edificazione spirituale appartiene che tutti ascoltino la stessa cosa nello stesso tempo, non da una seconda bocca, ma che davvero siamo edificati insieme sotto il suono della parola di Dio. E personalmente preferirei avere una riunione alla settimana a cui partecipano tutti piuttosto che tre sparpagliate. Mi rendo conto che alcuni devono lavorare, non possono fare almeno, è inevitabile, ma torniamo al primo amore e mettiamo le cose di Dio al primo posto in ogni circostanza. Perché Dio se lo merita e ci farà bene se lo faremo. Dio ricompenserà questo. Ieri sera abbiamo sentito alcune cose che tutti dovrebbero sentire. È semplicemente necessario, assolutamente necessario, perché sono convinto che l'insegnamento viene alla fine e che Dio vuole fare di noi persone che camminano nelle sue vie e le sue vie sono secondo la sua parola. Nessuno può dire cammino nelle vie di Dio e lasciare la parola a destra e a sinistra. Le vie di Dio sono sempre nella parola di Dio. E i suoi pensieri, anzi tutto ciò che fa, è all'interno della sua parola. È così che ci faccia grazia di prenderlo a cuore e di assorbirlo. Questa mattina voglio continuare con la lettera a Timoteo, ma prima vorrei brevemente parlare di ciò che abbiamo già ascoltato insieme. In Isaia 25 abbiamo letto: Signore, tu sei il mio Dio. Già questo è qualcosa di prezioso. Non sei un Dio, sei il mio Dio. Questo rapporto personale, il collegamento con Dio. Signore, tu sei il mio Dio. Io ti esalterò. Loderò il tuo nome, perché hai fatto cose meravigliose. L'abbiamo già sentito. L'unica volta che è stato pronunciato alla lettera è stato sulla croce del Golgota. È compiuto. Tutto quello meraviglioso che Dio ha fatto in tutti i tempi da Adamo in poi non può essere paragonato a ciò che è accaduto sul Golgota, perché tutto ciò che Dio ha fatto prima indicava verso il Golgota. E ciò che Dio fa da allora è il risultato di ciò che è accaduto sul Golgotha. Golgotha è il punto centrale della fede nell'Antico e nel Nuovo Testamento, cioè la redenzione, il perdono, la salvezza, la grazia, la vita eterna. Sul Golgotha sono accadute cose meravigliose. Il Signore esclamò: è compiuto. E poi è scritto: i tuoi disegni concepiti da tempo sono fedeli e stabili. Questo è il nostro Dio. Signore, tu sei il mio Dio. Quando Tommaso vide il Signore dopo la risurrezione, esclamò: Signore mio e Dio mio. Questo lo può dire solo una persona che ha capito cosa è successo sul Golgotha. I consigli dei profeti di un tempo che erano stati pronunciati in profezia si sono adempiuti, perché hai fatto cose meravigliose. Che grazia! Abbiamo letto tutti insieme: i tuoi disegni sono fedeli e stabili. E poi abbiamo anche letto: annienterà per sempre la morte, il Signore Dio asciugherà le lacrime da ogni viso, toglierà via da tutta la terra la vergogna del suo popolo, perché il Signore ha parlato. È qualcosa di meraviglioso. Nella parola di Dio c'è una tale fiducia. Sono assoluto, sono definitive. L'unica realtà che esiste sulla terra viene da Dio, è in Dio, scaturisce da Lui, riconduce a Lui e trova in coloro in cui si trova in coloro che Lui ha preso, in cui Lui ha preso dimora. Noi non siamo il nostro assoluto, ma abbiamo assorbito la parola di Dio come assoluto dentro di noi. Io vi dico che adesso quello che conta è credere veramente, come dice la Scrittura. E non solo questo, ma anche di parlare come la parola di Dio ha parlato o come Dio ha parlato nelle sue parole. Ci sono molti che sono pronti a credere di cuore a ciò che dicono le Scritture, ma poi quando si tratta di parlare, parlano fuori dalla Scrittura. La nostra fede deve concordare con ciò che Dio ha detto nelle sue parole, perché questa è la fede, come dice la Scrittura. E Paolo dice: ho creduto, perciò ho parlato. Nel capitolo 26 viene posta la domanda che qui si ricollega al versetto 8 del versetto 25. Qui è scritto: rivivano i tuoi morti, risorgano i miei cadaveri. Svegliatevi ed esultate, o voi che abitate nella polvere, perché la rugiada è rugiada di luce e la terra ridarà alla vita le ombre. Sì, anche i profeti dell'Antico Testamento hanno annunciato il Vangelo in anticipo per quanto era possibile. Rivivano i tuoi morti, risorgano i miei cadaveri. Sì, risorgeranno. Ma dovevano aspettare finché arrivasse colui che avrebbe tolto il potere della morte. Ed questo è avvenuto. Egli è il Signore della morte e della vita. È venuto e ha tolto il potere della morte e ha portato alla luce. Confrontiamo ora forse brevemente questo pensiero del velo che sarà poi rimosso col Nuovo Testamento, vogliamo paragonarlo. È Isaia 25, versetto 7. Distruggerà su quel monte il velo che copre la faccia di tutti i popoli e la coperta stesa su tutte le nazioni. Paolo scrive in 2 Corinti su questo nel terzo capitolo, versetto 14. Ma le loro menti furono rese ottuse, infatti, sino al giorno d'oggi, quando leggono l'antico patto, lo stesso velo rimane senza essere rimosso, perché è in Cristo che esso è abolito. Sì, fino ad oggi, ogni volta che Mosè viene letto, c'è un velo sopra il loro cuore. Ma non appena Israele si convertirà al Signore, il velo sarà tolto. Ora il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. E noi tutti a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. Il velo viene tolto solo quando le persone si convertono a Cristo. E sappiamo che anche Cristo per la maggior parte era velato per la maggior parte delle persone. È scritto Rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire fra breve. Nel corso dei secoli si è discusso e si è litigato di chi sia Cristo. Nei concili e nei sinodi si è discusso su chi sia Cristo. E lo hanno scaraventato da una parte o dall'altra. I costruttori hanno rigettato la pietra angolare preziosa e sono inciampati su di essa, non sapevano dove metterla. In loro è venuto il buio, ma ora viviamo nel tempo glorioso della rivelazione di Gesù Cristo, e questo tempo non può quindi essere paragonato ai tempi passati. È un giorno nuovo, un tempo nuovo, un nuovo tempo incomparabile con tutti i tempi passati. Sappiamo che ci sono stati tempi di benedizione, forse più grandi di quelli che stiamo vivendo adesso. ma non c'è stato mai un tempo paragonabile a quello in cui stiamo vivendo ora per quanto riguarda la rivelazione della parola e dell'introduzione nel Consiglio di Dio. Se qui è scritto, e quando le scritture dell'Antico Patto vengono lette, il velo rimane ancora in loro, come allora su Israele, e lo stesso è oggi con i popoli delle nazioni. Ogni volta che si leggono le scritture del Nuovo Patto, ognuno ha i propri pensieri mentre si legge la parola di Dio. Allora perché leggiamo? Da dove dovrebbe venire a noi la rivelazione se abbiamo le nostre opinioni fisse e inventate nella nostra mente mentre leggiamo la parola di Dio? Da dove venire a noi la rivelazione dello Spirito? La rivelazione dello Spirito viene solo dove lo Spirito, in libertà, sotto l'annunzio della parola, può rivelare la parola, far conoscere i misteri e dove può metterci nei pensieri della mente divina. Cosa significa di avere la mente di Gesù Cristo quando Paolo scrive: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Lui disse: è scritto nel libro di fare la tua volontà, oh Dio, sono venuto, e poi ed egli è il mio diletto. Qui abbiamo letto: i tuoi disegni concepiti da tempo sono fedeli e stabili. Adesso alla parola, dove abbiamo smesso ieri sera da Timoteo. Qui voglio leggere gli ultimi versetti del capitolo 1 e poi passare al capitolo 6. Prima Timoteo 1, a partire dal versetto 18. Ti affido questo incarico, Timoteo, figlio mio, in armonia con le profezie che sono state in precedenza fatte a tuo riguardo, perché tu combatta in virtù di esse la buona battaglia, conservando la fede e una buona coscienza. Qui Paolo ha richiamato l'attenzione del suo figliolo nella fede, Timoteo, che aveva condotto al Signore, sul fatto che deve combattere. Dovrebbe combattere la battaglia della fede. E egli gli ricorda le parole profetiche che gli erano state date, che erano venute su di lui. Cari, a noi è stata inviata una parola profetica contenendo tutte le parole, e sono convinto che Dio abbia parlato a tutti noi. Se Paolo chiede a Timoteo di prendere a cuore queste parole e di combattere, allora oggi vorrei sottolineare questo aspetto. Se vogliamo combattere correttamente la battaglia della fede, dobbiamo prendere a cuore tutti i detti di Dio, i detti dei profeti, e prenderli a cuore. Allora non batteremo l'aria, ma ogni volta che prendiamo la parola di Dio e la usiamo come spada dello Spirito, colpiremo il bersaglio. Lo leggo affinché possiamo prenderlo a cuore. In armonia con le profezie che sono state in precedenza fatte a tuo riguardo, perché tu combatta in virtù di esse. Da dove attingiamo la nostra forza? Da quello che tu o io abbiamo fatto o non abbiamo fatto? Attingiamo la nostra forza dalla parola di Dio che ci è stata inviata, che è venuta a noi. Solo così, nell'ambito di questa parola di Dio, possiamo condurre una vera battaglia nella fede che vale la pena di essere combattuta. È così oppure no? Altrimenti combattiamo con le nostre armi, con le nostre proprie parole, e chiedo a noi, a me compreso, possiamo affrontare il nemico con le proprie parole, con le nostre armi? Non saremmo sconfitti ogni volta? Il nemico si riderà di noi, ma se siamo armati con l'armatura di Dio, con la parola del Signore, possiamo prendere il più grande esempio di tutti i tempi, il nostro Signore stesso, quando camminava qui nella terra, nella carne, e il nemico venne da lui e voleva tentarlo, e disse perfino perché sta scritto. E allora il Signore prese la parola e disse, e di nuovo sta scritto, ha combattuto con l'armatura divina della parola. A te e a me non resta altro che l'autorità divina, alle quale Satana, il peccato, la malattia, ogni demone devono inchinarsi e sottomettersi. Vogliamo combattere con quest'armatura divina. E allora questa battaglia è già vinta, perché Cristo ha già trionfato sulla croce del Golgota. Solo allora comprendiamo la parola, la fede e la vittoria. Non diventerà la vittoria. La fede è la vittoria che ha vinto il mondo. Ti affido questo incarico, Timoteo, figlio mio, in armonia con le profezie che sono state in precedenza fatte a tuo riguardo, perché tu combatta in virtù di esse la buona battaglia. Perché tu combatta in virtù di esse la buona battaglia. Questo è quello che abbiamo in questi giorni. Questo è il nostro segreto. Combattere nella potenza di Dio che è nelle sue parole. La parola è venuta a noi e diventerà potenza di Dio in noi se la fede è ancorata nel tuo e nel mio cuore. Poi è scritto ancora, conservando la fede e una buona coscienza, alla quale alcuni hanno rinunciato e così hanno fatto naufragio quanto alla fede. Leider gewaltsam losgesagt und dadurch am Glauben. Può accadere che le persone siano state nella riunione sotto il suono dei detti divini e che invece di rimanere nella potenza della parola, dello spirito e del sangue e di stare fermi e combattere per questo, abbiano fatto violenza a loro stessi, hanno rinunciato. Non, Dio non ci lascia mai andare in nessun caso e in nessun tempo, ma le persone possono prendere le proprie decisioni. Abbiamo a che fare con detti profetici che sono stati rivolti, morso personalmente a tutti coloro che appartengono alla Chiesa del Dio vivente. Ed è così che dobbiamo capirli. Quindi dobbiamo accettarlo. Ma se ci allontaniamo da questo, distaccandoci forzatamente dai detti di Dio, la cosa non è così semplice. Bisogna mettere già da parte ciò che Dio ha detto per credere a ciò che altri hanno detto. Oppure bisogna mettere da parte ciò che hanno detto gli altri per credere a ciò che ha detto Dio. E noi e tutti noi dobbiamo prendere questa decisione. Nel capitolo 6 al versetto 12 è scritto qualcosa di più sulla battaglia. Combatti il buon combattimento della fede. Afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni. Al cospetto di Dio che dà vita a tutte le cose e di Cristo Gesù che rese testimonianza davanti a Ponzio Pilato con quella bella confessione di fede. Ti ordino di osservare questo comandamento da uomo senza macchia, irreprensibile fino all'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo. Come già in tanti altri passi della Bibbia, anche qui viene fatta un'affermazione che si riferisce al tempo del ritorno di Cristo. Ti ordino di osservare questo comandamento da uomo senza macchia, irreprensibile, fino all'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo. Questo è il mio desiderio. E attraverso questa parola voglio che mi parli e solo poter dire semplicemente: Signore, aiutami in questo e dammi la forza di servirti fino all'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo, per poterti servire, per compiere questa missione che tu mi hai dato, che è certamente la più difficile di tutte le missioni che Dio o al popolo di Dio sia mai affidato sulla terra, ma è l'ultimo tempo e la gente ha perso da tempo il rispetto per Dio e per le sue parole. E in questo tempo Dio ha ristabilito questo ordine divino e questo è un compito che non è facile. Posso essere solo felice che Dio sarà Dio a realizzare tutto. Se questo fosse il mio compito, mi dispererei. Ma l'annunzio al luogo sotto l'annunzio, l'annunzio ha luogo e sotto l'annunzio Dio edifica la sua chiesa. Il Signore edifica la sua chiesa sotto la parola profetica che ci è stata data personalmente, ci è stata data la visione d'insieme, l'istruzione, e Lui edifica la sua chiesa. Nessuno dovrebbe affidarsi all'idea Dio edifica la sua chiesa ovunque. È qualcosa di bello di dire così, e si augurerebbe che fosse vero, ma Dio edifica la sua chiesa solo dove la sua parola viene rispettata, dove può può mettere i suoi ministeri, dove può dare le sue norme, le due ordinanze divine della sua parola, dove lui parla, non dove gli uomini parlano sulla sua parola, ma dove lui stesso può parlare attraverso la sua parola. E credo che lo abbiamo sperimentato in larga misura e ne abbiamo anche preso atto con riconoscenza. Dio ci ha parlato attraverso la sua parola, e questa parola che ci è stata data è simile a quella che fu data a Timoteo. In quel tempo dalla bocca di Paolo, ora dalla bocca dell'ultimo messaggero in questo tempo, l'ultimo messaggero che Dio ha mandato per parlarci. E Paolo dice, combatti, combatti nella sua forza, non nella tua forza, ma nella sua forza, nella forza della parola che Dio ci ha dato. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza. Qui è scritto, combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede, in presenza di molti testimoni. Adesso il versetto 15, la quale sarà a suo tempo manifestata dal beato e unico sovrano. Qui si tratta del ritorno del Signore, si tratta di ciò che leggiamo nel versetto 14, o che abbiamo letto nel versetto 14. Ti ordino di osservare questo comandamento da uomo senza macchia e irreprensibile fino all'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo, la quale sarà a suo tempo manifestata dal beato e unico sovrano, il Re del Re, Signore dei Signori, il solo che possiede l'immortalità e che abita una luce inaccessibile che nessun uomo ha visto né può vedere. A Lui siano onore e potenza eterna. Amen. Il tempo del ritorno del Signore dall'unico sovrano che esiste è stato fissato il tempo, e questo è l'Iddio onnipotente. Nessuno conosce, accorcerà questo tempo e nessuno lo può allungare. Io so che il vostro pensiero potrebbe andare a Matteo 24, dove è scritto, se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe. Se quei giorni non fossero abbreviati per gli eletti, vorrei solo fare un'osservazione. Leggete Matteo 24 nel contesto e lì leggerete: pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato. E chi si trova sulla montagna non torni prima a casa per prendere qualcosa, e chi è sul tetto della casa non vada a prendere ciò che ha, ma fugga. Questa parola è assolutamente rivolta al popolo di Israele per quel tempo, in relazione alla distruzione di Gerusalemme nel 70 dopo Cristo. Questo potete leggerlo con fiducia. Qui in 2 Timoteo 1 dal versetto 6 è scritto: per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te, mediante l'imposizione delle mie mani. Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, di amore e di autocontrollo. Con queste parole Paolo esorta Timoteo a fare uso del dono di grazia che gli è stato dato, di infiammarlo e usarlo e farlo diventare una fiamma luminosa, una persona che ha ricevuto un dono o un ministero da Dio. Può usarlo o non usarlo. È stato dato un dono per usarlo, è una chiamata, è un ministero da svolgere per fare ciò che il Signore ha detto, secondo l'incarico che ha dato. Anche queste parole possiamo prenderle a cuore, tutti noi e me compreso, soprattutto il versetto 7. Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, di amore e di autocontrollo. Già l'abbiamo sentito nell'introduzione da Neemia. Qui è scritto: non siate tristi e non piangete, questo giorno è consacrato al Signore vostro Dio. E lo scrivo nella mia lettera, nell'ultima lettera circolare, probabilmente avanti. Cosa hanno trovato i patriarchi? Macerie e cenere, rovine, erano impotenti, tutto era stato arraso al suolo davanti a loro. E la parola profetica viene: non siate tristi e non piangete, rallegratevi, questo è il giorno consacrato al Signore vostro Dio. Questo è il giorno che lui ha fatto. Una persona che tornerebbe a casa dopo 70 anni e tutto quello a cui si poteva ricordare era in rovina e tutto rotto. E poi gli viene detto: questo giorno è consacrato al Signore vostro Dio, non siate tristi e non piangete. La prima argomentazione sarebbe potuto venire davvero. È più facile a dirsi che a farsi. Ma guardate questo. Ma che cos'era? Era l'ora di Dio, il tempo che il Signore aveva stabilito. La cattività era finita ed essi tornarono. Quello che avevano davanti agli occhi non è ciò che è sorto in poco tempo, costruito in poco tempo, non c'era più tracce di macerie. Dopo un po' di tempo non c'era più traccia di macerie. E sapete cosa mi ha colpito così tanto? Che iniziarono subito a celebrare la festa delle capanne per ricordarsi l'esodo dei loro padri dall'Egitto. Non hanno aspettato finché la torre fosse alzata, per così dire. Hanno iniziato a ringraziare Dio in fede. E sapete la cosa meravigliosa è che si può vedere in questo? Qui in realtà non hanno nulla a che fare con l'esodo dell'Egitto, ma con il ritorno della cattività babilonese. Eppure loro, quelli che erano ritornati con grande gioia, si sono ricordati dell'esodo dall'Egitto, si sono ricordati dei loro padri, Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, ciò che Dio aveva fatto, e cominciarono a lodare, ringraziare e a celebrare la festa delle capanne. E c'è una piccola frase: dal tempo di Giosuè i figli di Israele non avevano più fatto così. Era un motivo per essere felici. Sapevano, siamo stati riportati indietro. Le nostre arpe sono state tolte dai salici e le abbiamo portate con noi. Ora siamo sul terreno della promessa. Ora cantiamo canti di lode e ringraziamento al Signore. Anche in questo caso qualcuno avrebbe potuto dire: aspetta un attimo, prima deve avvenire qualcosa. Prima deve vedersi qualcosa. Cari, la fede vede già ciò che non c'è ancora, che non è visibile. E oggi vi chiedo, la parola del Signore non è forse giunta al popolo di Israele attraverso il profeta Geremia? Dopo 70 anni sarete ricondotti nella vostra patria. Si sono basati sulla parola profetica del loro tempo, hanno creduto, sono tornati e si sono messi all'opera. È diverso oggi? Abbiamo costruito sulla sabbia o siamo per parlare come con Pietro, siamo in piedi, abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione come una lampada splendente in un luogo oscuro. Questo è il giorno che il Signore ha fatto. E quando qui è scritto, Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, di amore e di autocontrollo. E questo significa mettersi sotto la disciplina dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo esercita disciplina, una disciplina basata sulla parola di Dio. L'arbitrarietà è esclusa da Dio e non deve essere permessa. C'è solo una misura con cui possiamo misurare e decidere la parola di Dio. È lo Spirito Santo che ci guida nella parola. E solo in questo modo siamo santificati nella parola. Santificali nella verità, la tua parola è la verità. La santificazione divina avviene nella parola di Dio. e se siamo in Lui e le Sue parole rimangono in noi, allora tutto questo può avvenire per grazia di Dio. So che anche noi tutti siamo contristati e che le nostre ali sono state tagliate, lo so anch'io, e che umanamente non potremmo mai rialzarci. Ma poiché abbiamo a che fare con Dio e con il regno di Dio e con le parole di Dio e con il popolo di Dio e con la potenza di Dio, non osiamo, non osiamo giudicare il divino in termini umani, ma parliamo come il profeta Isaia. Perché possiamo volare e crescere, possiamo liberarci come aquile, perché ci cresceranno nuove ali. Nell'Apocalisse c'erano quattro creature viventi, l'ultima era un'aquila. E l'aquila non è un uccello che è legato alla terra. L'aquila viene a trovarci solo di tanto in tanto, appartiene alle altezze, all'aria, e noi viviamo nell'ultima epoca, un'epoca profetica, con occhio d'aquila che Dio ci ha dato per grazia attraverso la rivelazione delle scritture profetiche. Siamo vere aquile, allora potremo credere che ci cresceranno nuove ali. Possiamo crederlo oggi, possiamo crederlo con tutto il cuore. Io so, siamo ancora tutti seduti lì e pensiamo, va bene, oggi vi dico, abbiamo a che fare con Dio e Dio Dio ci sta trattando con noi perché abbiamo creduto alle sue parole. E lasciatemi leggere qualcos'altro dallo stesso capitolo, il versetto 8. E questo in 2 Timotei 1, versetto 8. Non avere dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore, né di me, suo carcerato. Ma soffre anche tu per il Vangelo, sorretto dalla potenza di Dio. Egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità e che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro, Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo, in vista del quale io sono stato costituito araldo, apostolo e dottore. Non sono tutte parole preziose e sante di Dio? Nel profeta Isaia leggiamo, o abbiamo letto, distruggerà la morte o la annienterà. Qui ci viene detto che ha distrutto la morte. È una realtà, è accaduto, è fatto. E non solo questo. ma ha portato fuori la vita eterna. L'uno, una cosa è stata distrutta, l'altra è venuta fuori. Che grazia, che Vangelo, un Vangelo che dà felicità, che libera, che diventa potenza di Dio in coloro che possono credere con tutto il cuore. Paolo dice a Timoteo a rendere testimonianza al Signore per la battaglia e non vergognarsi di lui. Sapete che Paolo ebbe rivelazioni speciali sulla Chiesa, sul rapimento, su tante cose che nessun apostolo aveva mai scritto prima, ma anche dovuto sopportare tante cose, la massima ostilità, e com'era riconoscente per i giovani fratelli che devono dire: io confesso il Signore Gesù Cristo, Egli è il mio Salvatore, ma che anche potevano dire: io sostengo ciò che Paolo ha predicato. E Paolo esorta il suo Timoteo: non vergognarti nemmeno di me. In quel tempo era collegato questo con disprezzo. Ma Dio era con lui, e tutti coloro che stavano al suo fianco stavano al fianco di Dio, perché Dio lo aveva chiamato e nominato e incaricato. Lo stesso vale per noi in questo momento con il fratello Branham. Non si tratta di mettere in risalto una persona. Se lo facciamo è perché abbiamo riconosciuto che è stato uno strumento scelto da Dio e che il Signore ha rivelato tutto attraverso il suo ministero. Complessivamente, oggi ci sono state rivolte parole profetiche in questi giorni, e in questi detti divini c'è il potere divino per te e per me, affinché possiamo combattere la battaglia spirituale con la potenza di Dio. Infine, permettetemi di leggere qualcosa che riassume tutto e ci ricorda ciò che forse significava per l'Apostolo quello che era più importante per lui, la cosa più significativa, dal versetto 12. E anche per questo motivo che soffro queste cose, ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto e sono convinto che Egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Fino a quel giorno. Non è una parola meravigliosa? Considerava la sofferenza attuale come una questione secondaria. Faceva parte di essa, ma non era il punto centrale. La cosa più importante in questo versetto è il detto: perché so in chi ho creduto. So in chi ho messo la fiducia, lo sa anche tu, lo so anch'io. Allora non dobbiamo gettare via la nostra fiducia, perché essa porterà una grande ricompensa a coloro che hanno resistito fino alla fine. Questa è la parola di Dio. Potrei leggere questa frase più volte, perché io so chi è, perché so in chi ho creduto. Alleluia. perché so in chi ho messo la mia fiducia. Una domanda: chi era? Lo stesso che lo ha chiamato, che gli ha parlato, che lo ha mandato, che gli si è rivelato, e lo stesso era colui in cui ha riposto la sua fiducia, il nostro Signore e Salvatore. Cari, lo stesso vale per tutti noi. Noi abbiamo riposto la nostra fiducia in nessun essere umano, altrimenti saremmo svergognati. È ancora scritto: chiunque crede in Lui non sarà deluso. E si potrebbe aggiungere, senza fare forza, che tutti coloro che non hanno riposto la loro fiducia nel Signore devono essere svergognati, affinché imparano a ricominciare a riporre la loro fiducia nel Signore, dal Signore, in modo che da non essere più delusi. Potrei gridare questo a tutti come con una tromba e sperare che tutti possano dire la stessa cosa nel loro cuore il più forte possibile senza parole, che possono dire lo stesso, perché io so in colui in cui ho messo la mia fiducia, perché so in chi ho creduto e sono convinto che Egli ha anche il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Questo appartiene insieme, non solo fiducia per il passato e il presente, ma fiducia fino a quel giorno in cui il Signore tornerà a prendere i Suoi. E per essere certo che Lui è forte abbastanza, lo crediamo tutti. Non sei tu che tieni fermo quello che Dio ci ha dato, ma è Dio che tiene nelle sue mani ciò che ci ha affidato. Tutti i Suoi santi sono nelle Sue mani e riconoscono che Egli guida i Suoi santi in modo meraviglioso. Non è una parola meravigliosa, non siamo stati messi fortificati nella fede. Abbiamo capito le parole del Signore. Chi ha creduto a quello che abbiamo annunziato? Chi è stato rivelato il braccio del Signore? A coloro che possono dire: perché so in chi ho creduto e sono convinto che Egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Questa è la benedetta certezza che vogliamo portare con noi da questo fine settimana e portarlo anche nelle nostre vie della nostra vita, entrambi. In primo luogo, i detti profetici che sono stati dati per diventare potenza di Dio nei credenti. E queste persone hanno fiducia in colui che ha parlato a loro. Sanno in chi credono e a chi hanno affidato le loro anime. Ed Egli è abbastanza forte da custodirle e preservarle sino al giorno del ritorno glorioso del nostro amato Salvatore. Prendete a cuore queste parole, credeteci, muovetele e parlate con Dio dicendo: Signore, mi hai dato la tua parola. Tu hai parlato a me, credo che sono tua proprietà. Tu mi hai redento, mi hai perdonato i peccati, mi hai chiamato per nome, sono tuo per il tempo e per l'eternità. Conferma la tua parola adesso a tutti noi, nello spirito, nell'anima e nel corpo, perché so chi è colui nel quale ho riposto la mia fiducia e sono certo che è abbastanza forte da custodire i beni che mi sono stati affidati fino a quel giorno. Lui è colui che poteva dire: a me è stata data ogni autorità in cielo e in terra. È risorto dai morti, ha vinto la morte, ha sconfitto l'inferno. È risorto il terzo giorno. Ha parlato con i suoi discepoli, è salito in cielo e presto tornerà, sia lodato il suo santo nome. Amen. Alziamoci e preghiamo. Con tutto il cuore ti ringrazio per questo fine settimana, per la grazia e il privilegio di essere nella tua presenza riuniti. Signore fedele, con i nostri occhi vediamo, con le nostre orecchie ascoltiamo, con il nostro cuore crediamo a tutte le parole profetiche che hai pronunciato e che ora si stanno realizzando. Amato Signore, con questo ci è stata data una forza divina. La tua parola ha potere creativo, potere salvifico, anzi il tuo potere, oh Dio, è nella tua parola e la tua parola non torna mai vuota. Svolge il compito che gli hai affidato. Grazie perché sappiamo in cui abbiamo riposto la nostra fiducia, chi ci ha parlato e quale voce abbiamo ascoltato. Oh Signore, chi siamo noi perché tu ci parli? Chi era Abramo, Isacco, Giacobbe? Erano tuoi servi e profeti. Erano persone di carne ed ossa, ma sono state scelte da te. La tua parola è venuta a loro. Erano amati da Dio, amici di Dio, benedetti del Signore, che portavano un seme nobile e che aspettano finché gli ultimi vengano uniti e allora saremo tutti insieme, siederemo con Abramo, Isacco e Giacobbe. Oh grande Dio, grazie, loda, gloria e onore.